Questo è acceso, il mio. No, il mio va.
No, il tuo va, ma il mio.
Adesso c'è.
Buonasera.
Buonasera.
Bene, diamo inizio alla seduta. Do la parola alla dottoressa Rocchi per le tue verbali. Ah no, per
L'appello,
l'appello.
facciamo l'appello prima. Zanni,
Sì.
Goldoni, no. Nascimmeni, Guerzoni, Leoni, Goldoni, Bravaglieri, no, mi pare. Conelluppi, Camellini, Righi, Ferri, Gasparini, Cammarata, no. Uberti, Rosselli, Pietri, Rossi. Bene.
Bene, do di nuovo la parola alla dottoressa Rocchi per la lettura dei verbali della seduta precedente.
Allora, approvazione verbale seduta precedente del 17 settembre, l'approvazione dei verbali, voto favorevole unanime. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e del permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi del 267 variazione a bilancio e previsione, voto favorevole 11, 3 contrari, Cammarata, Pietri e Rossi.
Mettiamo in votazione i verbali così come letti. Chi è a favore? Bene, approvati all'unanimità. Allora, il primo. Scusate, adesso dove cavolo ho messo l'ordine del giorno? Primo punto dell'ordine del giorno: approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU. E praticamente andiamo a riapprovare il regolamento che per la disciplina che regolamenta appunto l'imposta municipale propria IMU, perché noi avevamo la possibilità, era stata stabilita la possibilità di andare a rivedere sia il regolamento con le aliquote entro il 30 di ottobre, cioè entro la data di approvazione dei bilanci. Visto che hanno posticipato la data di approvazione del bilancio 30 ottobre, noi lo possiamo fare appunto entro il 30 di ottobre. Nel nostro regolamento, tutto sommato, era abbastanza aggiornato rispetto a quello che erano le ultime indicazioni, ma visto che nel frattempo ne sono uscite dell'altro, abbiamo intanto fatto un lavoro anche di maggiore omogeneità rispetto agli altri tre comuni dell'Unione, ma abbiamo logicamente recepito alcune delle indicazioni che venivano anche dalle normative. Come avete visto, non cambia molto. Abbiamo aggiunto, adesso stavo guardando proprio per dire le cose. Di fatto l'oggetto 1, l'articolo 1 rimane uguale, l'articolo 2 rimane anche questo più o meno uguale. Devo fare una precisazione rispetto al documento presentato in commissione, sono state aggiunte delle ulteriori modifiche. Io mi scuso per questo, ma veramente stiamo lavorando purtroppo in questo modo, che non è proprio il massimo della vita, ma purtroppo ci siamo costretti dall'incalzarsi degli eventi e dal fatto che vengono cambiate le cose continuamente. Sono alcune precisazioni tecniche apportate a livello di. Il segretario del Revisore dei Conti hanno messo alcune note tecniche, quindi è stato aggiunto questo concesso in uso terzi per diverso titolo. A terzi per diverso titolo sono proprio precisazioni per specificare meglio le condizioni. Quindi l'articolo 2 di fatto non avevamo già messo, il concetto rimane quello messo nel precedente regolamento. L'articolo 3, noi avevamo che era la determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili. Di fatto, per quella che è la nostra situazione, sia a livello di aree fabbricabili presenti sul nostro territorio, ma anche per il lavoro fatto da anni con l'architetto Vacchi proprio sulla determinazione dei valori, noi andremo ad applicare il punto 1 e 2. Il punto 3 e 4 servivano agli altri tre comuni, agli altri sì, tre comuni, e poi servono anche a noi perché se cambiano alcune condizioni è logico che ci aiutano anche noi poi nell'andare a evitare discussioni e controversie con i proprietari. L'articolo 4 c'è una l'applicazione. Noi avevamo nel precedente regolamento un articolo 4 che è l'applicazione dell'ulteriore detrazione per i figli a carico. Avevamo specificato come andava calcolata e messa a posto, perché non era prevista la normativa della nuova legge sull'IMU, invece è stata specificata bene, quindi non c'era bisogno di andarla a mettere nel nostro regolamento. Ne abbiamo messo l'articolo 4 invece che gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, anche qua l'avevamo già prevista anche nel nostro regolamento, c'è stato messo una specifica che è anche questa puramente a titolo tecnico, che è a titolo di proprietà o diritto reale di godimento. Poi l'articolo 5, poi c'è stato, abbiamo aggiunto una serie di articoli che sono in modo particolare il 5 e il 6, che sono relativi alle problemi intercorsi con il terremoto. Quindi avevamo bisogno di specificare, avevamo prima una valutazione molto generica nella normativa sul discorso degli immobili inagibili. È logico che un conto è gli immobili inagibili, in tempi di pace, immobili inagibili invece a seguito del terremoto logicamente vanno specificati bene. Queste sono indicazioni che arrivano dalla normativa e che noi abbiamo fatto nostre e sistemato all'interno del nostro regolamento. E poi c'erano i versamenti effettuati da un cotitolare, l'abbiamo ripetuto, era quello uguale a prima, l'abbiamo uguale a prima, e abbiamo messo una parte invece che era, mantenendo qua una parte che è nel regolamento dei tributi generale, che è il versamento minimi, cioè andiamo a dire sono versamenti minimi al di sopra, viceversa, da non fare al di sotto di quei valori, insomma, i 12 euro sono quei, alla fine 12 euro costa di più tutto il percorso che andava a incassare 12 euro, quindi per importi uguali o inferiori a 12 euro non si fanno logicamente, non sono tenuti a fare i versamenti le persone. Poi c'è le attività di controllo e interessi moratori, che questa è una parte che anche questa avevamo già presente nel presente regolatore, il regolamento l'abbiamo sistemato e adeguato a quelle che erano anche le ultime indicazioni, e poi dopo rimborsi, compensazione, riscossione coattiva, anche queste sono cose che avevamo già messo a posto, che abbiamo adeguato a quelle che erano anche le ultime normative. Come vedete si fa riferimento al DL 16 2012 spesso, insomma. Quindi questo è un po' la rivisitazione del regolamento, e quindi rimettiamo di fatto in approvazione il regolamento che va a sostituire in modo integrale quello precedente. E a chi la parola? Pietri.
Ma do la parola io a Rosselli, perché poi lui ha partecipato alla commissione e quindi aveva due parole da dire.
Non è che l'abbiamo letto tutto in commissione, ma insomma poi ci è stato dato, sì, è un regolamento. Io da parte nostra direi di astenerci.
Altri? Se non ci sono altri direi di mettere in votazione. Bene, mettiamo la modifica in approvazione, l'approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale proprio IMU, che è a favore del regolamento così come presentato. Contrari? Astenuti? A favore la maggioranza e astenuti i due gruppi di minoranza, cioè limitati giudibilità come sopra. Quindi a favore e astenuti. Il punto numero 3, potremmo quasi fare la lezione aliquota, però facciamolo in ordine. Il punto numero 3 è l'approvazione dell'aliquota imposta municipale proprio dell'IMU. È stato integrato, l'avevamo detto in commissione, perché avevamo bisogno di fare alcuni calcoli in base a quello che è gli ultimi dati che ci sono arrivati. Ti chiedo di distribuire un po' di questa roba, magari non so se ce n'è forse una per tutti, ma magari non ce ne sono tante, magari ne do una ai capigruppo, va bene? cosa? Lo dai a Matteo e poi lì. Allora, oltre alla possibilità di approvare, di rivedere il regolamento, logicamente ce l'avevamo detti anche in fase di approvazione del bilancio, c'era la possibilità di rivedere anche le aliquote. Vi ricordate che noi avevamo fatto una manovra, che era anche una manovra abbastanza pesante, perché avevamo messo le aliquote al 5,5 sulla prima abitazione, al 9,5 ordinaria, 10,6 scusate, 10,6 ordinaria e 9,5 agevolazione per le seconde case e gli immobili produttivi, poi alcune agevolazioni che erano relative a chi dava la chi aderiva al progetto Casa nella Rete e scusate e alla a dove coincideva la proprietà dell'immobile con le persone che ci lavoravano dentro. Abbiamo dalle ultime considerazioni, proprio lo vedrete anche nella variazione di bilancio, le stime che abbiamo inserito all'interno dell'equilibrio di bilancio sono state riviste, le stime del MEF, quindi nel rifare tutti i conti, che era quello che avevamo ci eravamo proposti anche in maggio, abbiamo trovato un margine di manovra per ridurre la nostra manovra, scusate il bisticcio. Un margine di manovra che si attesta, vedete dalle tabelline che ci ha consegnato il dottor Bertolani, sui 150.000 euro circa. E perché sono questi soldi? Perché intanto ci hanno tolto il ragionamento sulla spending review, perché come comuni terremotati ci hanno esentato dal discorso della spending review. Noi non avevamo messo dentro tutta la manovra dell'IMU nel bilancio perché ci eravamo tenuti previdenziali, quindi questo ci permette adesso di provare a lavorare in maniera diversa. Noi abbiamo deciso come giunta, ne abbiamo discusso, devo dire ieri mattina, perché poi con neanche tutti i dati in mano, perché i dati andavano elaborati, e proponiamo una delibera che praticamente interviene sui tre capitoli principali, cioè prima casa, tutti il resto, chiamiamolo così, e gli immobili dove coincide la proprietà con chi ci lavora dentro. Quindi sull'aliquota al 5,5, su quella 9,5 e su quella 8,6, chiamiamolo in questo modo. Noi abbiamo le aliquote, logicamente, e intervenire sulle aliquote, sulle tre tipi di aliquote, vuol dire intervenire su tre categorie diverse. Logicamente sulla prima casa si interviene sulle famiglie facendo uno sconto, che non sono sconti esagerati, logicamente arrivano a dei massimi di... li ho anche, quindi ve li dico, per delle abitazioni molto se uno per delle abitazioni molto logicamente molto grandi si arriva anche a delle differenze considerevoli, in altri casi invece logicamente adesso ve le dico anche quanto sono degli ordini dei 60-70 euro all'anno. Negli altri casi invece logicamente sono più o meno proporzionati, quindi si arriva a 10 euro così. È logico che fa scattare anche persone che non pagheranno l'IMU, perché logicamente abbassandosi il lordo c'è la detrazione per i figli a carico, è logico, aumentiamo persone su cui andiamo a non far pagare l'IMU. Su tutto il resto andiamo ad agire sia sull'industria, perché i capannoni su chi ha da capannoni, e logicamente anche sulle seconde case, perché in tutto il resto, nella famosa aliquota 9,5 per 1000, c'erano tutto il resto, e quindi sia capannoni che cosa. Andando ad agire sull'8,6 andiamo ad agire su quelli in modo particolare, sugli artigiani, diciamo così, o quei commercio, attività di commercio o uffici dove coincide la proprietà tra chi, la proprietà con chi lavora dentro l'immobile. Nella proposta che vi abbiamo dato, se avete visto, di fatto noi andiamo a toccare tutte e tre, perché passiamo da 5,5 a 5,2, da 0,55, scusate, ve la dico come c'è scritto qua, così, da 0,55 a 0,52, da 0,86 a 0,83 e da 0,95 a 0,94. Nella tabellina che vi ho dato ci sono altre combinazioni, spero che sia abbastanza chiara, quello che è in verde è quello che possiamo fare, quindi sono le varie combinazioni che possiamo fare. Quelle che è rosso è quello che non possiamo assolutamente fare. Poi abbiamo due situazioni che sono quelle in gialle, dove si possono fare la combinazione tra prima casa e capannone e tutto il resto, ma non, in questo caso non si può andare ad apportare una modifica a quello che è lo 086, quindi dove coincide la proprietà. Io credo che sia un argomento dove possiamo veramente discuterne apertamente all'interno del Consiglio e decidiamo tutti assieme qual è la combinazione. Poi ripeto, capisco che non sono cifre esagerate, però insomma alla fine anche queste fanno, e almeno proviamo a capire per quest'anno come vanno le cose, e poi dopo il prossimo anno logicamente con dei dati in mano possiamo anche rivedere tutto. Noi, ripeto, avevamo a un certo punto pensato di andare ad apportare un correttivo su tutte e tre le aliquote, perché in questo modo accontentiamo un po' tutte e tre le categorie. Possiamo decidere di farlo solo sulla prima casa, quindi vorrà dire comunque che se lo si fa una azione importante sulla prima casa, quindi arrivare al 5 per 1000, vuol dire che si riesce a fare il 5 per 1000 e toccare un po' l'8 e 6. Se invece vogliamo farlo anche sugli altri capannoni, è logico che dobbiamo intervenire un po' meno sulla prima casa. E a voi la parola, cioè se volete dei chiarimenti sulle tabelline che vi ho dato, provare a cambiare le combinazioni. Sì, sì, prego, Rosselli.
Io ho capito questo. L'ipotesi è passare per la prima casa dal 5,5 al 5,2. Sì. No? Questo comporterebbe 76.000 euro di minor prelievo sui cittadini sulla prima casa. Può essere significativo, questo può andare bene, voglio dire. E invece, per quanto riguarda le agevolazioni, le imprese agevolate, come dicevamo, si passerebbe da 8,6 a 8,3, giusto? Con un risparmio su queste imprese, diciamo, di 21.000 euro, che poco significa, è molto poco, voglio dire, giusto?
Sì.
Sì, perché gli stessi sono anche proprietari di un appartamento, quindi risparmiano.
Scusa, cioè devi considerare che questi pagherebbero il 9,5 se non avessero questa agevolazione.
Sì, c'è già l'agevolazione per il fatto che sono proprietari ed esercitano. Benissimo. Poi l'altro ragionamento è quello dell'aliquota ordinaria, dove dal 9,5 si passerebbe a 9,3, a quanto ho capito, con un dal 9,5 a 9,3 a 9,4 a 9,4 esattamente, a 9,4 con un diciamo un risparmio di 51.000 euro. Adesso per me le prime due ipotesi vanno bene, questa terza qui potrebbe andare bene anche questa, voglio dire, però è su questo punto che difetta forse il regolamento, forse la legge, voglio dire, giusto? Perché in questa aliquota ordinaria sono considerati sia le seconde case, sia i capannoni dove c'è dentro un'azienda la quale è in affitto da proprietari. Ecco, esattamente. Allora, il punto è che chi è proprietario di una seconda casa, e se ne ha solo una seconda casa, voglio dire, ed è una casa all'interno del comune, in questo caso si può considerare come una forma di previdenza sociale che lui si è messo da parte. Certo che ce n'ha 6 è un'altra cosa, che ce n'ha 25 è un'altra cosa, voglio dire, ma chi ha soltanto una seconda casa, quindi anche questi non dovrebbero essere dimenticati. È per quello che dico che, ecco, l'altra cosa invece sono le aziende. C'è una certa quantità di aziende dove la proprietà è del signor A, l'esercizio della professione all'interno di queste aziende è il signor è una SRL, dove all'interno dell'SRL c'è anche il signor A, la moglie e il figlio, esattamente. Quindi, ecco, allora, anche questa zona di persone, in un certo senso dovrebbe essere tutelata, mentre invece in pratica dovrebbe quasi appartenere alle agevolazioni, questa parte qui. È perché abbiamo una legge abbastanza grezza. Ecco, per questo, perché altrimenti si potrebbero fare dei ragionamenti più raffinati. Voglio dire, in fondo chi ha comprato un capannone nuovo se l'è intestato a se stesso anziché all'azienda in cui lavora e ha due, come si dice, ragioni sociali diverse, in fondo è come l'altro che ha il negozio oppure ha il capannone, dove è sempre lui che ha sia la proprietà che la gestione dell'azienda. Quindi, per cui potrebbe andare bene questa ultima ipotesi dell'aliquota ordinaria di portarla dal 5 al 4, però bisognerebbe anche cercare un altro anno di fare uno sforzo in qualche modo per cercare di... perché voglio dire, da 9,5 a 9,4, voglio dire, per cercare anche di, primo per queste aziende qui e secondo per le seconde case, voglio dire, perché se è vero che esiste il concetto di seconda casa, perché non deve esistere il concetto di terza casa o di quarta casa, voglio dire, se dividiamo tra prima e seconda casa, voglio dire, si può anche dividere tra terza e quarta. Quindi è dire che da un certo punto, uno dice ho due figli, ho due case, vabbè, ho due seconde case, ma comunque, voglio dire, questo dovrebbe essere un impegno che almeno per quest'altro anno dovremmo cercare di prendere per vedere nelle pieghe della legge se si può in qualche modo, anche perché la seconda casa a volte è affittata e quindi ha un reddito, a volte non è affittata.
Volevo precisare che la seconda casa non affittata, non affittata paga il 10,6, Sì. Perché si vuole favorire la messa a disposizione degli appartamenti e non tenere gli affitti vuoti, insomma. Questo era quello il concetto che ci avevamo detto. Scusa, ma ci tenevo perché voleva essere chiara, perché insomma questo è un altro pezzettino che magari sfugge ogni tanto. Potrebbe avere, se è affittata con l'affitto casa concordato a quella agevolato, se è affittata in un affitto normale ha il 9,5, 9,4, 9,3, quello che decidiamo, al 10,6, sì. Sì, Pietri.
Ma allora, questo ragionamento di questa possibilità di cambiare l'aliquota IMU in realtà è un po' un ragionamento che è venuto avanti stasera. Sì, con Rosselli non ho avuto tempo di parlare, per cui mi permetto di parlare così come poi. Allora, boh. Allora mi permetto anche nei confronti del mio gruppo consigliere di parlarne liberamente, dicendo precisamente quello che penso, poi magari dico qualche sciocchezza, spero di no. In sostanza, quello che è un po' il ragionamento che poi ha seguito anche Rosselli è di equilibrare tra i privati, le famiglie e le imprese quello che è questo piccolo, insomma questa cifra importante che possiamo andare a ridurre di imposta IMU. Quindi circa 100.000 euro sulle abitazioni, quindi per i privati, perdon, 76.000, e circa 90, no 8,3, quindi 21, più 5, ecco, esatto, perfetto. Quindi metà e metà tra, ok. Allora, per quello che riguarda, ed è un mio punto di vista personale, per quello che riguarda le agevolazioni alle imprese, portarlo a 8,3, lo condivido, così come condivido ragionare anche su una riduzione dell'IMU per le abitazioni dei privati. Riguardo l'aliquota ordinaria, per le seconde case o immobili ad uso industriale, io sicuramente mi ripeto rispetto a quello che ha detto Rosselli, ma dico quello che penso e so già che probabilmente non è applicabile. Cioè, se si potesse non aiutare quelli che sono imprenditori che hanno in proprietà numerosi immobili di tipo industriale che per loro mestiere affittano ad altri Io queste persone, nel senso che non credo che abbiano bisogno di aiuto. L'aiuto va dato a quegli imprenditori che lavorano nella loro attività e che ci mettono sangue e sudore. Per cui se ci fosse una discriminante tra quelli che sono proprietari e fanno quello di mestiere, di affittare, quelli secondo me non hanno bisogno del nostro aiuto, mentre invece, ribadisco, hanno bisogno gli imprenditori che ci mettono sudore e sangue, per cui Rosselli ha detto una cosa giusta, spesso la proprietà non corrisponde con l'attività, il nome, come dire, l'intestatario dell'attività, magari per scelte, non so, che uno l'ha comprato fiscali, non so, uno l'ha comprato come persona, poi ci lavora, non so se si può dire, non lo so, avete capito cosa intendo, se si può ragionare in termini di proprietario, del titolare della proprietà e titolare dell'attività, ecco, se quella può essere discriminante, poi, voglio dire, magari voglio dire, può essere uno step di miglioramento per il prossimo anno. Sicuramente se questo comporta aiutare, ribadisco, i proprietari di decine e decine di appartamenti che per loro mestiere danno in affitto a della gente che non può comprarsi casa, ecco, io sicuramente tutto il gruppo condivide, credo che questi qui non abbiano bisogno di noi. Già si arrangeranno e pagano quello che devono pagare. Diversa è la questione su chi invece ci mette il sangue, il sudore. Non so se questa è una cosa che si può fare. Quindi non si può fare. Allora a questo punto equilibrare tra privati e aziende, io credo che possa essere un ragionamento corretto. Posso
dire? L'agevolazione dell'8, 8,6 che adesso diventa 8,3, è una cosa di legge? Su che cosa si basa questo concetto di agevolazione? È su un regolamento comunale, perché il comune ha deciso così, perché ha questa facoltà, oppure è una cosa che si basa su qualcosa scritto sulla legge?
È qualcosa che si basa su qualcosa scritto sulla legge, dove dicono che è possibile inserire i comuni possono inserire delle agevolazioni solo sulla loro parte. Quindi noi possiamo andare a toccare quello che è il differenziale tra quello che vale lo Stato, sì, e quello che viene a noi. Sì. Tanto è vero che su queste 8,3 non è che il 50% va allo Stato e il 50% rimane a noi. Allo Stato i famosi 4 e 3 e 7 ci vanno tutti. E quindi andiamo a calare quello che rimane a noi e basta. Poi è più alta delle aliquote di base, perché sarebbe 7,6 e quindi da questo punto, sì, di vista ci rimane comunque di più. Però noi possiamo c'è scritto nella normativa che è possibile andare a inserire delle agevolazioni in questo modo. Il problema qual è? Il nostro problema è che abbiamo bisogno di avere un anno, soprattutto sulla prima casa, devo dire, per capire queste cose, cosa succede con queste aliquote. Cioè, questo problema sulle stime nostre e quelle del MEF, io dico sempre, sarebbe la prima volta che sarei molto contenta se potessi dire: oh, ci siamo sbagliati, ha ragione il MEF, e quindi ci hanno valutato un introito in prima casa di 800.000 euro, che è quello che noi prendiamo con la manovra, secondo loro noi lo prenderemo senza la manovra. Se fosse vero, il prossimo anno abbassiamo drasticamente, andiamo sotto addirittura l'aliquota. Sapete che si può abbassare di 2 punti, sia in alto, la manovra si può fare sia in alto che in basso. Se fosse vero questo, il prossimo anno potremmo anche rivedere tutto. Il problema è che le banche dati, e poi è vero che su tutto il resto si è sempre pagato, perché sulla seconda casa si è sempre pagato, sugli immobili si è sempre pagato, sugli altri immobili però sono stati introdotti dei meccanismi di calcolo diversi, quindi noi abbiamo veramente bisogno di avere un anno. Cioè, se noi avessimo avuto una situazione normale, noi in maggio potevamo capire cosa ci succedeva meglio in giugno, perché col primo versamento capivamo meglio cosa ci succedeva. Il primo versamento è stato fortemente condizionato dal fatto che alcuni versamenti non l'hanno fatto perché c'erano le sospensioni, le proroghe date dal terremoto. Quindi stiamo veramente girando così. L'altra preoccupazione, che lo dico perché possa avere il dibattito, è quello di: noi potevamo anche questi 150.000 euro tenerceli come margine, avevamo la preoccupazione legata al fatto che se poi gli introiti sono molto più elevati di quelli che ci pensiamo, rischiamo poi il prossimo anno di avere dei problemi col patto di stabilità. E quindi, cioè, abbiamo anche qua provato a dire 150.000 euro sono una cifra che ci permettono di essere abbastanza tranquilli. Se incassiamo dei soldi in più, lo impariamo il 12 di dicembre, quindi facciamo fatica anche a spenderli tutti, però insomma abbiamo un margine di... Quindi è un po' questo, cioè quello che noi speravamo quando abbiamo fatto l'approvazione del bilancio in maggio e abbiamo detto con il versamento, il primo versamento, capiamo meglio cosa ci succede, il primo versamento purtroppo è stato falsato e quindi stiamo veramente... navigando a vista, è il caso di dire.
Volevo ancora dire una cosa di questo tipo. Adesso noi diciamo che chi è proprietario dell'immobile e anche proprietario della ditta, cioè intestatario della ditta, ha questa agevolazione. Però potremmo anche dire, penso, che il proprietario dell'immobile, e dentro l'immobile c'è una ditta, dove lui è, per esempio, partecipa al 25%, perché non a dargli un'agevolazione almeno per la parte del 25%? Capisco che è un problema, voglio dire, giusto? No, ho capito, sì, ho capito che è un problema, però voglio dire, non è insormontabile, basta una visura camerale.
Lella, magari se parla il microfono, il consigliere... Codeluppi.
No, solo velocemente, non è così semplice perché le quote possono variare nel corso dell'anno, i soci possono variare, bisognerebbe stare dietro a tutti i movimenti che ci sono nell'anno. Non è, è fattibile tutto, ma quando si vanno ad applicare è veramente difficile stare dietro tutte queste cose qui, anche dal punto di vista del controllo da parte dell'amministrazione. Quindi il dire che il proprietario, sì, ci sono molti casi dove il proprietario magari è un socio e poi è un socio della società, ma il proprietario è solo uno. In questo caso qui solitamente la società paga l'affitto e quindi entriamo in un altro discorso. Poi ci possono essere quei casi dove sì, la società è fatta da, diciamo, dallo stesso nucleo familiare e la proprietà è come persone fisiche, però e se entra un socio nel corso dell'anno, come facciamo ad andare a distinguere quando è il momento in cui scatta che si esce da questo discorso? Poi l'altro discorso è: ho fatto una scelta anche dal punto di vista fiscale di, diciamo, acquistarlo a livello personale. Se l'ho fatto a livello fiscale avrò avuto una convenienza, diciamo, a fare questa scelta. Non si riesce comunque con regolamenti di questo genere, secondo me, a entrare nello specifico, a entrare troppo nello specifico. Qualcuno rimane fuori, ma rimane fuori per forza. Nel senso che se entri troppo nello specifico diventa difficile la gestione di questa cosa qui. Non dico anche da parte poi chi deve calcolare, perché abbiamo visto dei regolamenti dove si diventava matti, ma diventa un problema anche il controllo da parte dell'amministrazione. Che sì, speriamo che il prossimo anno cambino. Perché una delle cose che doveva succedere è eventualmente anche il cambiamento della, diciamo, della norma, che si arrivi a un discorso solo del, diciamo, dei comuni, e quindi di riuscire ad avere anche più manovra su questo. Perché qui il problema è che tutte le volte che andiamo attorno a qualcosa, lo Stato vuole i suoi soldi e quindi si agisce solo sulla parte che è di competenza dei comuni. Quindi bisogna essere molto sicuri anche da questo punto di vista. Si può ragionare, si può fare qualsiasi cosa, ma bisogna che sia una cosa che si riesce a controllare, perché altrimenti non ci si salta fuori, insomma.
sì, adesso le situazioni sono veramente tante. Adesso io devo dire anche una cosa: noi il nostro regolamento, logicamente, la nostra aliquota l'avevamo mandata alla Corte dei Conti, giusto? Non mi ricordo mai qual è l'organismo, il ministero proprio. Al momento non abbiamo avuto nessun tipo di osservazione, quindi speriamo anche che vada bene. E quindi avevamo continuato a impostare le aliquote su quella falsa riga. Aggiungo una cosa, poi che mi ero dimenticata e me ne scuso: noi abbiamo introdotto un'agevolazione equiparando praticamente chi ha dato in affitto i propri appartamenti a persone provenienti dall'area del cratere al progetto Affitto Casa nella Rete. Ne avevamo parlato in commissione, mi sono dimenticata di parlarne, per premiare un po' quelli che effettivamente sono, hanno messo a disposizione e hanno, l'hanno fatto anche attraverso dei percorsi autonomi, insomma. È logico che per avere questa agevolazione devono portare il contratto d'affitto regolare e da una parte, dall'altra la valutazione di inagibilità della casa di chi ha preso in affitto l'appartamento, perché se c'è andato a abitare uno lì perché aveva paura, mi dispiace per lui, ma insomma non rientra nei canoni. E quindi insomma abbiamo inserito questo, che è stato inserito anche dagli altri tre comuni, logicamente, perché si vuole spingere anche a fare questo percorso, perché si stanno ancora cercando appartamenti da mettere a disposizione. E abbiamo però tentato di, visto che non avevamo avuto nessun tipo di osservazione, tentato di modificare molto, quasi niente, tutto il resto, se non le aliquote, perché sulle aliquote basta che noi non andiamo a toccare il pezzo di sotto, possiamo farlo. Se vi ricordate, a volte, tutti gli anni, spesso abbiamo avuto delle osservazioni sulle aliquote che avevamo messo, perché il ministero ci diceva che avevamo aliquote troppo basse o insomma non potevamo fare delle cose. Quest'anno io l'avrei appunto anche un anno sperimentale, poi proviamo a capire cosa succede il prossimo anno, a ragionare anche sperando di avere un po' più di tranquillità rispetto alla normativa, perché la cambiano veramente, non dico quotidianamente perché non è quotidianamente, però insomma diciamo che intervengono delle variazioni abbastanza spesso, quindi speriamo che a un certo punto si tranquillizzino tutti dopo il 12 di dicembre, o che salta tutto perché qualche conto è sballato completamente, oppure finalmente ci si stabilizza e quindi insomma riusciamo anche a ragionare meglio il prossimo anno su provare a vedere se si riescono a introdurre degli ulteriori agevolazioni o aliquote diverse per casi particolari. Stando molto attento, condivido quello che ha detto Lella, che ci viene una richiesta di semplificazione anche. Io ho fatto parlare Lella non solo perché è esperta di bilanci comunali, ma anche perché è esperta dell'altra parte, che è la parte delle associazioni di categoria, quindi del mondo imprenditoriale. Anche da lì ci viene la richiesta di avere le cose abbastanza semplici, perché sennò diventa molto complicata anche l'applicazione, oltre che logicamente il controllo. A chi la parola? Guarda, se tu hai il 9,3 e il 5 risparmi, perdi 130.000 euro.
Okay, questo è chiaro, manca un indice
e qua,
ok,
è l'8,3.
Però allora a questo punto comunque qui la coerenza, cioè la possibilità di manovra, è su due indici,
no? Sì, poi qua c'è il terzo, cioè se tu, se tu metti 102, se tu metti 102 puoi arrivare all'8 per 1000. Su questo,
se io metto,
se qua metti 5593, che hai meno 102.000 euro, puoi arrivare all'8, perché un punto di 0,1 punto dell'8 vale circa 6.000 euro. Forse questo è l'indice che ti manca.
Allora, per arrivare ai 150.000,
sì,
giusto? Uh-huh. Abbiamo ragionato 5294 83,
esatto.
Dov'è?
Vedi qua, qua. Allora tu hai, se tu combini 9, 3 e 5 hai meno 230.000 euro, quindi vuol dire che sull'8 non ci puoi fare niente, perché sei già oltre.
qua hai 128.000 euro, no? Se tu fai 9,5, 5 hai 128.000 euro, vuol dire che puoi arrivare a un indice di 8,3.
Ah, adesso ho capito.
Perché vai incrociato, perché sai, una tabella a tre dimensioni non ci si riusciva, quindi la si è messa sotto.
Quindi si incrociano, diciamo, questi due indici
con questo, esatto. Quindi qua tu non puoi, su questo qua che è quello al limite, potresti fare 5,1, 9,4, però non puoi fare, vedi, nessuna manovra sull'8.
Allora, quindi noi ragioniamo su 5,2.
Dove c'è il verde puoi fare la manovra anche sull'8 e sotto c'è riportato fino a dove puoi arrivare con l'8. Dove c'è il giallo puoi far, non puoi fare manovra sull'8 e dove c'è l'arancione, allora, non puoi fare la manovra.
Su 5,2, giusto? Quindi sì. Siamo in questa colonna qua.
Sì, esatto.
Quindi 5,2 che si incrocia con 9,4
e che si incrocia con l'8,3.
Che si incrocia con l'8,3.
Esatto.
Quindi
che l'8,3 sono 21.000 euro, vedi? 128 e 121 sono 149.
Quindi mettiamo che, solo per ragionare, mettiamo che ci spostiamo sul 5,3. Diventa 102, posso arrivare
all'8,3 o all'8 addirittura, sì, all'8,3, sì.
Però dopo devo cambiare.
Sì, perché se no se vai a 8, insomma, diventa molto, è così. No, no, ma figurati. Forse poi vai all'8,2 della verità, perché poi anche loro i conti li abbiamo fatti un po'. Volevo trovare un metodo per fare trovare l'incrocio giusto e avere delle combinazioni in più, ma questo ha voluto dire poi lavorare un po' così, insomma. Sì, sì, Camellini.
Beh, io intanto condivido le cose che hanno detto gli altri consiglieri, sia quelli di minoranza, sia il consigliere Codelupi, che ha spiegato un po' da un punto di vista tecnico quello che non è possibile fare probabilmente. Secondo me l'ipotesi che ha presentato, insomma, che è in proposta, è ragionevole. Insomma, andiamo a spalmare questo importo di cui possiamo giostrare, metà circa sulle famiglie e metà sulle imprese, riducendo tutte le aliquote, anche quella del 9,5, seppur di poco. Oppure possiamo anche dire un'altra cosa, secondo me sono due le possibilità a questo punto, dato che nell'aliquota del 9,5, come si è detto, c'è dentro un po' di tutto e non sappiamo bene purtroppo, e non possiamo distinguere in questo momento perlomeno tra le varie situazioni, l'alternativa è dire, vabbè, quell'aliquota la lasciamo così com'è, ahimè, oppure non ahimè, non lo so, e quindi passiamo alla prima casa, il 5,1, arrivando a un'agevolazione complessiva di 100.000 euro per le famiglie, portando all'8 per 1.000 l'aliquota agevolata per le imprese. In questo modo siamo più sbilanciati verso le famiglie, però insomma forse in questo periodo, insomma, quello che forse non mi piace di questa seconda proposta è che poi il delta fra l'agevolazione, l'aliquota agevolata per le imprese e quella ordinaria diventa di 1,5. È molto alto forse, e nei casi in cui diceva anche Rosselli, insomma, forse non. Quindi quella proposta per me è più ragionevole, c'è poco da dire, quindi non è, quindi probabilmente sarebbe opportuno stare su quella, però poi ognuno può dire la sua opinione. L'alternativa è la seconda che dicevo, cioè, la ripeto perché magari, cioè, non agevolare, lasciare immutata l'aliquota del 9,5, lasciamo così com'è, non la abbassiamo neanche un po', e agevoliamo un po' di più la prima casa e l'aliquota agevolata per le imprese. Però, come dicevo, non mi piace molto, perché a questo punto pure la differenza, il delta fra l'aliquota agevolata e quella non agevolata per le imprese diventa 1,5. Che è molto, forse, nei casi che c'è fra Rosselli, ad esempio, in cui uno non rientra nell'agevolazione per un cavillo, comunque per una questione. Quindi, probabilmente, la cosa migliore è quella proposta. Agevoliamo sia le imprese che le famiglie, insomma, è quello che possiamo fare. Io penso che sia la più ragionevole, però se qualcun altro ha delle altre, insomma, soluzioni, le ascoltiamo, insomma. Cioè io dico che la cosa migliore è questa, cioè il 5,2, il 9,4, 8,3. Quella proposta, della giunta, insomma. La proposta, esatto. No, ho detto questa è la migliore. Quella a sinistra, la colonna a sinistra, quindi 5,1, 8,0 e 9,5. Però ripeto, non mi piace molto perché aumenta molto questo. Quindi stiamo sulla prima, se tutto bene a tutti.
si riapprovano le aliquote. Le aliquote è una delibera, le aliquote dell'IMU. No, no, non era di giunta questa, del Consiglio Comunale. Sì, sì. Dopo che ci è già la terza seconda volta che condividete e poi non approvate. Altri? No, va bene, ragioniamo. No, va bene. Cioè, possono ragionare anche loro, perché ripeto, abbiamo fatto un po' di... Sì, Uberti.
Noi come Popolo della Libertà avalliamo questa ipotesi, quindi voteremo a favore, anzi.
Bene, grazie. Camellini.
No, solo un'aggiunta. A prescindere dal tipo di scelta che faremo, che insomma, alla fine l'importo complessivo poi è lo stesso, voglio sottolineare che insomma, l'impegno di abbassare le aliquote, se possibile, l'aveva preso la Giunta, ma anche il Consiglio, penso all'unanimità, a meno dal punto di vista insomma, nella delibera precedente. Per cui insomma, oggi andiamo a realizzare quell'impegno, quindi penso che da parte di tutti ci vorrebbe insomma, un impegno in questo senso. Ecco.
Codiruppi.
Volevo solo capire un attimo meglio questo discorso dello 0,52 per le unità immobiliari date ai soggetti terremotati. Io non vedo una grossa differenza fra i punti 4 e 5 se non per il fatto di quelle concesse in comodato, perché è sempre 0,52. Quelle affittate con contratto concordato ai sensi della legge 431 articolo 2,3, che è la stessa cosa anche sotto, con in più però chi ha lo sgombero dovrebbe portare anche il certificato di inagibilità, che non ha senso. Quelli concessi in comodato è un discorso, ma quelli locati con contratto canone concordato è già nel punto 4. Ah, ok.
No, è un doppione praticamente, cioè noi il canone concordato l'avevamo già agevolato, quindi è dato relativo pretendente concesso incomodato, va tolto o locate con contratto concordato, va tolto, perché è sempre la stessa cosa. E, ecco, invece va... incomodato... Perché qua abbiamo un'ordinanza che è l'ordinanza 25, dove c'è una, chi aderisce all'ordinanza 25, il proprietario mette a disposizione, che però è sempre canone concordato, quindi sempre la stessa cosa. Sì, 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 non cambia, il canone è sempre il canone concordato, quindi sì, infatti. Sì, questo qua quindi va lasciato solo per tenere concesso incomodato, e va tolto o locato con contratto di concordato ai sensi del... Sì. Prego.
Una delle cose su cui avevamo ragionato quando approvammo le aliquote a suo tempo era sul fatto, questo ragionamento valeva soprattutto per gli anziani, casi in cui c'era l'anziano in usufrutto, se non mi ricordo male, erano ragionamenti di questo tipo, per cui avevamo detto nel caso in cui ci sia un comodato d'uso gratuito veniva equiparata ad abitazione principale, e questo era un ragionamento fatto anche su altri comuni. Aiutatemi, non lo trovo su questo regolamento.
Perché di fatto la legge dice, infatti se andate a vedere nel regolamento, la normativa che poi è uscita dice che non è possibile equiparare assimilare all'abitazione principale il comodato d'uso gratuito. È la legge che dice così. Sì, 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 sì. Sì, sì, poi dopo c'è questa legge che dice così, adesso vi nomino anche la legge, se ritrovo il regolamento, l'ho rimesso lì, spero, perché sono così, qua. Nella delibera del regolamento c'è e dice il DL 16/2000 convertito con la legge 44 del 26/4/2012 ha introdotto novità normative quali tra l'altro la tutelazione e agevolazione per i soggetti col... No, non è questo, qual è? Arrivo, l'ho visto con l'abrogazione dell'articolo 59, praticamente non è più possibile, tra l'altro, considerare abitazione principale con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta quella concessa in uso gratuito a parenti stabilendo il grado di parentela. Non so. Altre osservazioni o domande? Mettiamo in votazione la proposta. Pietro, dichiarazione di voto.
Su questo ragionamento delle aliquote, così come ho detto, era a maggio, se non mi ricordo male. Avevamo riconosciuto già a suo tempo che insomma se n'era parlato, era stato veramente un dibattito aperto. Avevamo fatto delle proposte che erano state, come dire, recepite, e per cui avevamo optato per un'astensione. Poi adesso imparo che nella pratica insomma diventano inapplicabili e questo è un peccato. Però
tu vedi anche
però in realtà poi era una soluzione che in quei giorni era molto dibattuta sui giornali, non era una proposta che nasceva ovviamente solo dalla nostra testa, ma era un ragionamento che era ovviamente di più ampio respiro. Possiamo dire che il metodo adottato dal sindaco e dalla giunta e dalla maggioranza anche in questo caso è simile, per cui riconosciamo insomma questo metodo, visto che noi spesso vi critichiamo per il metodo, ecco che questa volta invece non vi critichiamo ma vi apprezziamo, per cui voteremo a favore voteremo a favore di questa delibera. E quindi insomma penso che, voglio dire, è un passaggio notevole.
Mettiamo in votazione la parola al consigliere.
Visto che ci sono anche le campane, e sono molto soddisfatto questa sera, lo dico proprio col cuore. Io sono sempre molto critico contro la maggioranza e soprattutto con il PD, però questa sera devo ammettere, anche se faccio una precisazione, le tempistiche dovrebbero essere un po' più larghe per permettere di a tutti, maggioranza e minoranza, di approfondire maggiormente il tema. In tutte le riunioni, soprattutto in quelle dell'Unione, io ho sempre chiesto anche a Campogagliano di poter partecipare anche come minoranza a tantissimi tavoli dove invece spesso partecipa solo la maggioranza, perché secondo me un dibattito e un confronto come quello di stasera può sempre portare degli ottimi risultati, come poi anche il risultato di stasera. Quindi mi compiaccio per questo metodo di lavoro che questa sera abbiamo applicato e che spero anche in futuro possa essere applicato sempre con maggior numerosità di riunioni. Quindi sono felice di questo metodo. Grazie.
Mettiamo in votazione chi è approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale proprio IMU, così come presentate, chi è a favore? Scusate, l'aliquote IMU, così come approvate, bene.
C'è anche l'immediata eseguibilità.
Bene, c'è anche approvata l'unanimità, è emozionante. Hanno detto che cambia il tempo, forse.
Può essere, lo vedi.
Allora, il terzo punto è variazione. Basta che non ci sia giro, basta che non si parli di parti di... Mi si è spento, non vedete a dire le stupidate. Sono alcune variazioni molto pesanti. cioè nel senso che noi siamo abituati a variazioni molto più semplici, ma derivano proprio da quello che dicevamo prima, cioè la riconferma dei dati che avevamo a maggio. Vi ricordate che a seguito dell'approvazione del permanente dell'equilibrio di bilancio avevamo fatto una variazione che doveva tenere conto delle aliquote delle nuove stime date dal MEF sull'IMU e relativo fondo di trasferimento. Fortunatamente devo dire che noi avevamo aspettato fino all'ultimo minuto che venissero dati le proroghe per i termini. L'ho detto bene? Sì, la proroga dei termini non è arrivata il 2 ottobre, però è arrivata una lettera del Ministero degli Interni dicendo così che se anche non approvavamo capiva, perché è oggettivamente impossibile definire bene le entrate, però noi ormai l'avevamo fatto e quindi amen. Nelle nuove stime che ci sono date dal MEF, le nuove stime si avvicinano molto a quelle di maggio. Infatti torniamo a una stima sull'imposta municipale propria di 3.900.000, che era praticamente uguale a quella di maggio. Abbiamo il fondo di riequilibrio che viene rialzato e si passa da 246 a 377 mila euro. Poi abbiamo, vi dico le entrate e su queste poi logicamente ci sono delle cose anche nelle uscite. Noi avevamo messo un'entrata derivata, l'avevamo chiamata contributo dello Stato per finalità diverse, che erano praticamente le entrate, i contributi che ci attendiamo dallo Stato per tutta la questione del terremoto. Di fatto questi contributi non sapevamo se venivano erogati dallo Stato o dalla Regione, adesso sappiamo che sono erogati tutti dalla Regione, quindi abbiamo semplicemente cambiato il titolo del capitolo e quindi abbiamo spostato questi 100.000 euro che sono sempre gli stessi. Nelle uscite di fatto noi abbiamo una sistemazione, che sono le solite sistemazioni sul personale, attribuzioni fatte in maniera più approfondita e fatte meglio. Poi abbiamo la cifra grossa che voi vedete, che sono un calo di 965.000 euro nelle uscite, che di fatto i 965.000 euro erano quei soldi che noi dovevamo allo Stato perché erano il riequilibrio del fondo di straordinario di riequilibrio, scusate il bisticcio, che siamo ritornati in positivo, cioè nella stima fatta in ottobre noi dovevamo allo Stato 900.000 euro, finalmente con le nuove stime noi è lo Stato che deve dare noi soldi, quindi andiamo ad azzerare questo capitolo di spesa logicamente. E poi abbiamo l'altra cosa che può, che la dico, anche perché su questo c'è stato anche su questo un po' di dibattito, quindi lo dico, è la presentazione di servizi. Avevamo messo per il Palazzo dello Sport e altri impianti, non sapendo bene come andava a finire tutta la storia della convenzione e quant'altro, ci avevamo tenuti una prestazione di servizi. Cioè potevamo anche pensare di tenere noi la gestione degli impianti, quindi questi erano i costi per la gestione degli impianti diretta. Visto che abbiamo approvato la convenzione, è di nuovo un trasferimento ad altri per la gestione degli impianti. Sono 42.000 euro perché il pezzo da settembre a dicembre, logicamente. È per questo che non sono i 105, per quel motivo lì. È l'ultima tranche del contributo, o è la prima tranche, anche perché poi nella convenzione sapete che i contributi vanno da settembre a settembre, non più da gennaio a dicembre. L'altra cifra un po' strana, e ve la spiego, è ci sono delle riduzioni che sono relative a acquisto di beni, consumo, materie prime, servizi di protezione civile, insomma complessivamente sono 40.000 euro che sono stati messi tutti su trasferimenti ad altri soggetti e servizi di protezione civile. Sono praticamente il CAS 2 e il CRAS, perché è il contributo autonoma sistemazione, il contributo regionale autonoma sistemazione, e sono i 40.000 euro che sappiamo che dobbiamo dare più o meno per queste situazioni. È logico che c'è anche l'entrata, perché fa parte di quei famosi 100.000 euro detti all'inizio. Gli altri, come vi dicevo, sono quasi tutti voce di assestamento, adesso stavo guardando anche la relazione, c'è il recepimento appunto del revisore, poi c'è un'altra collezione, c'è sulle spese di personale, lo dico perché anche questa è una cosa un po' strana e non si capisce bene, perché noi avevamo un una persona che va in distacco con assegni non senza assegni non retribuito, scusate,